su alcune considerazioni fondamentali a riguardo del rapporto tra messianismo, cristianesimo e utopia. C'è un problema nella storia della religione e delle religioni, un problema che non è stato affrontato dagli studi teologici, o almeno io non ne sono a conoscenza. Si sa, chi mi conosce sa che io non ho una vasta cultura, ma io leggo costantemente da 20 anni il Corriere della Sera, la pagina culturale, quindi presumo che in 365 giorni per 20, migliaia di giorni, ciò che è essenziale sia passato per le pagine culturali del Corriere, e io questa cosa non l'ho mai vista. Per esempio, gli ebrei contestano al cristianesimo che Gesù non ha cambiato il mondo, ma gli ebrei, per quella parte degli ebrei, perché io sono avvertito e so che oggi non tutti gli ebrei credono nel Messia, perché una parte dell'ebraismo si è staccato dal messianismo antico e non crede che il Messia sia un uomo. Una parte dell'ebraismo non crede nel Messia, o crede che il Messia sia il popolo ebraico, o crede che il Messia sia un generale cambiamento della società, o crede che il Messia sia una speranza, o che sia un cambiamento scientifico-tecnologico, oppure il popolo di Israele, come ho detto, e quindi semplicemente una palingenesi generale della storia che tu chiami Messia. Un'altra parte dell'ebraismo contemporaneo crede a un Messia che è un uomo. E allora si pone una questione: se tu dici che Gesù non ha cambiato il mondo, ma è possibile cambiare il mondo? Se c'è un Messia che è il Messia atteso dagli ebrei, questo cosa può fare? Può cambiare il mondo? Mi pare che sia Maimonide, per quello che ho letto in rete, ad aver detto che la venuta del Messia non dovrebbe produrre tanti cambiamenti, del tipo hanno detto che i poveri continueranno ad essere poveri, ma allora che Messia è, scusa? Si dice, no? Da un lato si dice non ci saranno più le malattie, questo si dice. Ma si dice anche che i poveri rimarranno poveri, e quindi è una salvezza a metà. Addirittura si arriva a dire che nell'era messianica si ha la risurrezione dei morti, non quella ultraterrena. Ma allora, risorgono i morti e continuano ad esserci i poveri? Diciamo quindi che c'è un problema, quello dell'utopismo. Messianismo e utopia. E c'è anche un'altra questione. Il libro dell'Apocalisse, questa l'abbiamo già analizzata nella fase precedente del progetto, quindi non torno sul libro dell'Apocalisse. Pensiamo invece a Isaia. Questi profeti antichi che teorizzano un Messia che cambia il mondo. Ma chi dava ad essi questa idea di speranza in un mondo che, soprattutto nell'era della tecnica, non pare possibile sia possibile cambiarlo? Chi offre queste speranze? E io ho avanzato tesi di speranza, ma lo scrittore della Sacra Scrittura non può conoscere le mie tesi. Parlo dell'eziologia. Quindi lo Spirito Santo ha suggerito loro l'idea che sia possibile un cambiamento, ma loro non potevano sapere a quali condizioni. Le condizioni comuni conosciute dal genere umano sono che la storia è un rapporto di forza e che il rapporto di forza è reso asimmetrico dalla tecnica, per cui quello che io nell'episteme ho chiamato falso profeta, e cioè le schiere di filosofi Heidegger, Severino, Galimberti, che hanno riflettuto sul potere della tecnica, sono il falso profeta, perché dicono nulla può fermare la tecnica e nulla potrà cambiare il mondo. La tecnica, cioè il male, la violenza, trionferà. Per questo io li ho chiamati falsi profeti. Nell'Apocalisse si parla del falso profeta. Ecco, quindi praticamente questo, ho parlato del rapporto tra ebraismo e cristianesimo, perché da un lato l'ebreo dice Gesù non è il Messia perché non ha cambiato il mondo, dall'altro lato però l'ebreo deve riflettere sul proprio messianismo e rendersi conto che c'è un problema nella figura del Messia. Se il Messia è un uomo e non è un Dio, come fa quest'uomo a cambiare il mondo? Gli ebrei attendono il Messia che è un uomo, ma un uomo non può cambiare il mondo. Noi non siamo, come si dice nella malattia psichica del bipolarismo, uno che pensa di poter cambiare un cambiamento politico. Io non ho mai detto questo, io so che il mondo non si può cambiare, il mondo non si può cambiare. Io ho avanzato tesi sul cambiamento nel mondo, ma queste tesi sono all'interno delle mie ipotesi che nulla hanno di politico, sono le implicazioni politiche, ma nulla hanno in sé di politico e riguardano le malattie genetiche. Quindi essenzialmente, c'è un'ulteriore tesi avanzata dalla ricerca epistemica, per cui la ricerca epistemica ha detto che condizioni di salubrità mentale è, da un lato, due cose diverse. Da un lato il pensiero sulle realtà dei nuovissimi, perché noi sappiamo che l'uomo è piccolo, è finito, è limitato, mentre Dio è l'infinito e quindi spaventa l'uomo la morte, il nulla, il paradiso, l'inferno, il giudizio, Dio, sono realtà che schiacciano l'uomo, la dannazione eterna, i demoni. Tutto questo è condizione per la salubrità dell'uomo mentale, è stato detto dall'episteme, in senso psicoterapeutico, non in senso psichiatrico. La conseguenza è che chi non riflette su questi temi può essere considerata una persona anomala, sotto un profilo di normalità che rientra solo nelle ipotesi epistemiche. Altra condizione di salubrità mentale è proprio questa. Tutte le persone del mondo pensano che non sia possibile cambiare il mondo e tu vedi alla statale di Milano questi giovani con la barba che sembrano marxisti e sono svuotati, persone disilluse, persone in crisi, perché a poco l'uomo medio si rende conto che la sua vita è intrappolata da forze che egli non può controllare e ogni tanto al liceo ci scappa il suicidio, come quel giovane che aveva detto del liceo di Vicenza o di Padova, non mi ricordo, del liceo Curiel, non mi ricordo se di Padova, che ha detto il futuro è incerto, meglio togliersi la vita. Il che è una contraddizione, perché l'uomo in sé è vita e quindi quel giovane è stato toccato dal diavolo. E quindi praticamente gli uomini sono convinti che non sia possibile cambiare il mondo. Condizioni di salubrità mentale sarebbe quella di capire che invece si può cambiare il mondo. A quali condizioni si è chiesto Ratzinger, per esempio? Io le ho indicate, ma c'è chi sa e c'è chi non sa. Chi non sa potrebbe essere considerato come una persona anomala, perché non sa. Condizioni di salubrità sarebbe sapere. Quindi questi profeti biblici hanno, sotto lo spirito, sotto l'orientamento dello Spirito Santo, hanno detto è possibile, anche se non sapevano a quali condizioni. E oggi ci troviamo in una condizione per cui molte persone stanno aprendo gli occhi e stanno dicendo non è possibile, e quindi c'è una generale crisi del genere umano. Io non sono riuscito a penetrare nell'opinione pubblica.